Cari amici di Visione TV, benvenuti ad un nostro nuovo appuntamento. Il piacere di presentarvi l'ospite in collegamento con noi oggi è tornato Umberto Pascali. Ciao Umberto.
Ciao Francesco, saluti a tutti quelli che gentilmente ci ascoltano.
Umberto, di cose ne stanno capitando tante negli Stati Uniti d'America. In Italia si sa poco o niente perché il dibattito verte su questioni assolutamente irrilevanti, cioè i gusti amorosi di Trump, ecco, queste sono le uniche cose che interessano giornali molto pruriginosi, però non si parla di politica e invece di cose politicamente rilevanti ne stanno capitando tante dentro il Partito Repubblicano, a partire dal rapporto con Israele. Ecco, c'è Netanyahu che sta consumando impunemente questo genocidio, ha deciso di proseguire fino a Rafah, andando di testa sua, cioè non sente ragioni. Quest'uomo era mai chiaramente fuori controllo, assetato di sangue, incapace di razionalizzare, oppure così spregiudicato da voler salvare la sua carriera politica ammazzando più gente possibile. In ogni caso è un uomo che andrebbe fermato. L'ONU ha dichiarato, ha aperto questa, insomma, questione politica puntando il dito contro Netanyahu. Una corte di giustizia internazionale si vocifera che possa spiccare un mandato di cattura. Ecco, di fronte a questa ipotesi il Partito Repubblicano, una parte del Partito Repubblicano si è trasfigurata in un gruppo di difensori di questo assassino con toni anche molto violenti. Ecco, che succede?
Ma stiamo arrivando a un punctum saliens storico, cioè qui non solo salta tutto il progetto sionista, cioè Israele, quello che cominciò nel 1917, con la dichiarazione di Lord Balfour a Lord Rothschild dicendo ti diamo questa Palestina per fare il tuo progetto sionista, non ebreo, già a quel tempo era molto chiaro, il tuo progetto sionista, caro Lord Rothschild. Questo progetto chiaramente si doveva allargare, cioè a breve distanza c'era il premio immediato che era il canale di Suez, quindi hanno provato sempre ad andare lì, più in grande. C'era il continente africano e il Medio Oriente. Se non so, Francesco, se tu l'hai vista, c'è cioè quella famosa immagine del colonialista inglese par excellence, che era Cecil Rhodes, quello che ha dato il nome alla Rhodesia. C'era Cecil Rhodes vestito in divisa coloniale. Lui era molto amico dei Rothschild, era anche pagato dei Rothschild. E questa figura gigantesca aveva uno stivale sul Israele Suez e l'altro stivale nel Sudafrica. Quello indicava il progetto di prendere in mano tutta la cosa. Adesso questo non è più possibile, specialmente adesso che il Sudafrica fa parte del BRICS insieme alla Russia. Quindi il progetto sionista da una parte ha queste guide, questi piccoli duci come Netanyahu, no? Che pensano di essere arrivati al punto d'arrivo. E d'altra parte, a livello internazionale, non continua a avere sempre meno sostegno. Quindi guardiamo bene perché Israele, che è in questa, il governo di Israele è il suo nucleo forte, quelli che sono i colonizzatori, quelli che assaltano quelli di Gaza, ma anche quelli della Cisgiordania, attaccano i palestinesi violentemente e continuano a rubare terre, no? Questo tipico progetto coloniale. C'è uno zoccolo duro irriducibile in Israele di questi, che assolutamente questi vanno al di là anche di quello che può dire e non dire Netanyahu. Questa ideologia puramente messianica, razzista, cioè più il mondo si allontana con orrore da questo nuovo progetto che ricorda da vicino quelle ideologie che vedemmo negli anni 30 nella Mitteleuropa, più il mondo scappa, 140 paesi già sono scappati via, e più diventano irriducibili, c'è una forma di follia. E in mezzo a tutto questo trambusto c'è la questione che fa gli Stati Uniti. Stati Uniti, cui Israele ripete continuamente: noi siamo il 51esimo Stato degli Stati Uniti e noi abbiamo una lobby sionista negli Stati Uniti che copre sia la destra con cosiddetto B'nai B'rith Anti-Defamation League, la Lega contro la diffamazione, e copriamo a sinistra con la nostra organizzazione per la protezione di Israele, e controlliamo un macello di soldi. E questo è solo il primo passo, il secondo stadio è che c'è negli Stati Uniti una forte componente della popolazione conservatore, che normalmente sembrerebbe razionale e ragionevole, anzi paragonata agli altri sembrerebbe, ma su Israele va pazza, perché sono questi cristiani sionisti di cui tu hai parlato varie volte, non stiamo a riparare, ma i cristiani sionisti sono, voi sapete che il sionismo, prima ancora di diventare un fenomeno ebreo di massa, era un fenomeno diciamo di alcune chiese protestanti di origine britannica, che poi si sono trasferite negli Stati Uniti, in cui l'idea messianica, per noi di cultura diciamo mediterranea italiana ci sembrerà strano, ma l'idea è che noi dobbiamo accelerare la venuta del Messia per la seconda volta, stiamo parlando di queste chiese protestanti cristiane, e attirarlo, come facciamo? Ricostruiamo il Tempio di Gerusalemme, perché secondo gli scritti sacri, eccetera, la ricostruzione del Tempio di Gerusalemme accelererà la fine del mondo, e noi cristiani sionisti, noi scelti, andremo in paradiso, andremo su con tutte le scarpe, e poi ci sarà un grande scontro sanguinario e sanguinoso, in cui gli ebrei moriranno, però noi andremo in paradiso. Cioè, io lo sto dicendo un po' da caricatura, ma in effetti essenzialmente è questo il piano. E ultimamente hanno importato dal Texas alcune giovenche, cioè alcune vitelle, in cui hanno fatto degli esperimenti per farle venire fuori rosse. È difficile trovare una vitella rossa, però hanno fatto in modo, con vari trucchi genetici, di farla venire rossa, perché secondo gli scritti si deve immolare la giovenca rossa, che poi accelera tutta questa storia. Vabbè, chiudiamo con questo modo di vedere, che per noi, di nuovo, sembra una cosa da matti, però questi controllano una grossa fetta dell'elettorato, soprattutto l'elettorato conservatore repubblicano. Quindi abbiamo follie come quelle follie e criminalità, come quelle del senatore Lindsey Graham, non so, questo nome forse Graham, il quale ha detto ultimamente, quando è stato 2 giorni fa, in un'intervista a un'importante rete televisiva, basta, non ne posso più di questi attacchi contro Israele, ma noi con Truman, cioè la seconda guerra mondiale, con Truman abbiamo distrutto con la bomba nucleare Hiroshima e Nagasaki. Perché Netanyahu non deve avere lo stesso diritto? Quindi chiedendo che Israele non mi continui a semplicemente a minacciare l'uso di queste bombe nucleari. Come sappiamo, Israele c'ha questa politica di studiata ambiguità, no? Abbiamo la bomba, non l'abbiamo, in realtà, come sappiamo benissimo, ce l'hanno, ce ne sono forse più di 200 nel centro di Mona, a sud della Cisgiordania, nel deserto, c'è questo famoso centro. E quindi lui sta dicendo: noi americani abbiamo distrutto con la bomba nucleare e con tutte le conseguenze di una bomba nucleare due città giapponesi. Perché non dovrebbe avere il diritto Netanyahu di fare tutto quello che vuole, tutto quello che pensa necessario per salvare lo Stato ebreo? L'ha chiamato lo Stato ebreo. Quindi siamo arrivati a queste forme di pazzia. Ora, prima di continuare sulla cronaca, bisogna fare una considerazione, e cioè: com'è possibile che nel Senato ci sia una persona come questo Lindsey Graham, pagato da questi, sì, da questa lobby, ma che si permette di dire cose di questo genere? E tra l'altro 12 senatori repubblicani, mi sembra anche con un democratico, in generale repubblicani conservatori, compreso persone importanti come Ted Cruz, come il senatore Cotton, come McConnell, che è il capo dei senatori repubblicani, adesso in via d'uscita, ma ancora il capo, no? Dicendo che loro sono con Israele e deve passare una legge per cui chiunque dica qualcosa contro il sionismo è accusato di antisemitismo. Cioè, se tu dici: a me non mi piace lo Stato di Israele perché sta facendo il genocidio, come hanno detto la stragrande maggioranza dei paesi del mondo, quello è considerato un crimine di pensiero, crimine di antisemitismo. Cioè, il semitismo e il sionismo sono la stessa cosa. Come si arrivano a questi eccessi? No? Da una parte ci fa paura, ma dall'altra concludiamo che queste persone stanno perdendo, e cioè se continuano con questo tipo di modo di pensare, con questa idea che un potere come gli Stati Uniti, che sta perdendo peso giorno per giorno, e in cui c'è questa elite che è stata messa al potere lì dalla grande cupola oligarchica, che ancora non riesce a capire che sta perdendo terreno. Quindi quello che verso cui si va, non si può non concluderlo questo, è che con la crisi dell'esperimento sionista in Israele c'è anche la crisi degli Stati Uniti come ideologia imperiale. Cioè, non sono questi, come si dice, delle dimostrazioni di forza, di potenza o di strafottenza accompagnata dai mezzi per essere strafottenti, ma si tratta di aver perso il senso della realtà. Questo c'è, naturalmente, oltre a questo gruppo, che naturalmente adesso le elezioni sono a novembre, quindi questo gruppo ufficialmente sta con Trump. Trump pure ogni tanto non si vuole sbilanciare tanto, ma il problema è perdere i voti e i soldi potentissimi di questa lobby. Però la realtà non si blocca di fronte anche alle elezioni americane, che qui sembrano che sia il massimo della preoccupazione. L'unica preoccupazione del mondo è che succederà alle elezioni, che dobbiamo fare per vincere, per mantenere le nostre posizioni, ma la realtà è diversa. Quindi tu mi dici: qui negli Stati Uniti che sta succedendo, perché la gente non si interessa più? Da una parte non si interessa perché i giornali dicono altre cose, li sviano, eccetera. Ma è anche vero che gli Stati Uniti non sono più interessanti come una volta, non sono più così importanti. Strano dire una cosa del genere. Ma quello invece che sta dominando il mondo, cioè la storia, dove sta andando la storia? Tutti quanti la storia la fanno andare dove dicono loro, ma in realtà la storia è chiara dove sta andando. C'è l'emergere di questo grosso potere alternativo, questa grossa coalizione di paesi che noi definiamo del BRICS, Russia, Cina, India, Iran, adesso l'Iran è a pieno titolo parte di questo, no? E questi rappresentano potenzialmente la stragrande maggioranza del mondo e anche la stragrande maggioranza della ricchezza, della produttività del mondo, ma già sull'immediato rappresenta un'alternativa che non può essere più fermata. E se noi vediamo in particolare, no, adesso, noi abbiamo visto la visita di Xi Jinping in Europa. Questo è stato riportato in Italia, penso che voi l'avete coperto. Dico bene, Francesco? Sì, dico bene. Avete riportato Xi Jinping in Francia, Ungheria, Serbia?
Stasera alle 18:30 abbiamo, anzi ne abbiamo parlato ieri sera, ecco, nel talk dietro il sipario. Torneremo a parlarne anche stasera, ma abbiamo già accennato.
Bravo di aver visto qualcosa. Questo, la visita di Xi Jinping è stata una cosa epocale, cioè lui è venuto in Francia, dove è stato accolto con tutti gli onori possibili, immaginabili, da Macron, il quale ha bisogno di Xi Jinping e della Cina, mentre invece la Cina non ha bisogno della Francia. Macron l'ha portato, per far vedere quanto vuole essere intimo, l'ha portato a vedere la casa della nonna sui Pirenei, dove lui è stato da bambino, piangiamo insieme, no? In realtà la visita di Xi Jinping non era diretta alla Francia. Sia la Russia che la Cina sono sempre più disinteressati, apertamente disinteressati, a contatti con l'Occidente, anche perché li prendono a schiaffi ogni volta che provano, eccetera. Vogliono mantenere le cose un po' calme, non vogliono che si scaldino troppo mentre il loro potere sta scemando rapidamente, no? Sto parlando del cosiddetto Occidente. Ma nello stesso tempo loro, il motivo per cui Xi Jinping è venuto in Europa è soprattutto uno, Serbia, due, Ungheria, soprattutto Serbia. E questo ci insegna una cosa importante a noi italiani, che l'idea che adesso l'Europa diventa la seconda Ucraina, cioè l'Ucraina, il kamikaze preparato, vi armiamo come una volta abbiamo armato la Germania di Hitler, vi diamo tutto quello che volete, un sacco di soldi, sostegno, propaganda, eccetera, eccetera, e voi vi sfracellate contro la Russia. Non so se crepate, non crepate, forse crepate, però fate più danno possibile, questo è il vostro compito, poi vi immolate per noi, per la grande oligarchia. E l'idea originale era che la Russia, Putin, doveva crollare, l'economia saltava in aria, eccetera. Naturalmente è successo tutto il contrario. E adesso l'idea è che l'Europa, tutta l'Europa, e la NATO diventano il secondo kamikaze in grande, no? Ma questa idea non ha funzionato con l'Ucraina e non sta funzionando neanche con la NATO, perché a questo punto la Russia ha chiarito che loro sono pronti a fronteggiare la NATO, che loro non hanno avuto mai illusioni che chi li attaccava sotto forma ucraina era la NATO, era questo organismo che era il cuore dell'Occidente, perché è un'alleanza militare, no? Fin dal dopoguerra in poi, alla fine del nazismo è emerso la NATO ed è rimasta fino adesso, ma i russi probabilmente, anzi sicuramente, e noi l'abbiamo detto all'inizio dell'operazione speciale, forse tu non ti ricordi, Francesco, che quando Putin ha deciso di fare l'operazione speciale perché gli stavano massacrando i russi che stavano nell'est dell'Ucraina ed era un primo passo per attaccare la Russia, quando ha cominciato l'operazione speciale, chiaramente gli strateghi russi avevano in mente che male che va, che succede? Male che va, ci troviamo contro tutta la NATO. Non è che tu parti, fai l'operazione speciale ucraina, poi dici vediamo un po' se quello che fanno. No, fai tutte le contingenze, tutte le possibilità. E chiaramente la possibilità al limite, ma prevedibile, era che ti trovavi contro la NATO apertamente. Quindi la Russia si è preparata a fronteggiare la NATO apertamente. E adesso non è più interessata a fare discorsetti con i partner, cerchiamo di avere un modus vivendi. No, se voi, tu, Cameron, ministro degli esteri inglese, tu, Blinken, tu, Kirby, portavoce della sicurezza nazionale americana, dici che armi che voi fornite devono essere usate per colpire la Russia, cioè questi missili, a lunga gittata dentro la Russia, allora voi diventate nostro nemico, apertamente. Quindi se voi bombardate noi, noi bombardiamo voi, non solo in Ucraina, ma anche dai punti di partenza. Questo è stato accompagnato, come tu sai, dalla dichiarazione che tutto l'apparato per essere preparati a usare bombe nucleari tattiche al confine est, cioè al confine con l'Ucraina, della Russia, erano pronti. Cioè la Russia è pronta, ha fatto le manovre appunto per far vedere all'Occidente quanto sono pronti a usare bombe nucleari tattiche. Quindi l'idea dice, ma che succede dopo?
Se ti fermo un attimo, Umberto, ecco sì. No, noi abbiamo analizzato ampiamente la situazione da questo punto di vista, abbiamo visto anche le dichiarazioni di Budanov che ormai insomma, ha spiegato che sono alla canna del gas gli ucraini, abbiamo commentato le parole di Lavrov che ha detto chiaramente se la NATO vuole la guerra noi siamo pronti, quindi tutto questo insomma ci è abbastanza chiaro. Quello che non c'è chiaro è il comportamento del Partito Repubblicano Americano di Trump, perché noi fino ad oggi come dire, abbiamo avuto nei confronti del Partito Repubblicano un atteggiamento di apertura, no? Di fiducia, però di fronte a certe uscite obiettivamente così strampalate, così violente, così contraria alla logica, al buon senso, al senso di umanità, cioè questi che dicono che minacciano i giudici che vogliono provare a impedire un genocidio, ecco, insomma siamo arrivati a questo punto, questo hanno fatto alcuni parlamentari repubblicani, con Trump che continua a parlare...
12 di loro, 12 senatori. Di loro,
ecco, sono 12 apostoli, non so, ecco, i cavalieri dell'Apocalisse sono un po' di meno, però sono un numero consistente. Ecco, se il Partito Repubblicano è questa cosa qui, un misto tra un messianesimo folle legato ad un'idea di supremazia, di razzismo, di violenza senza limiti, allora quasi insomma viene da rivalutare Biden se il Partito Repubblicano di Trump è questo. Ecco, io vorrei che su questo tu ci dicessi qualcosa.
Sì, ma fate benissimo, anch'io. Non dico li odio, ma insomma li considero avversari, considero completamente dall'altra parte personaggi che dicono questa cosa del genere. Non mi interessa se si definiscono repubblicani o marziani, su questo non ci deve essere il minimo dubbio. Infatti il problema è che la maggioranza dell'elettorato repubblicano non è su questa linea, anzi, cioè, prima cosa è assolutamente contro qualsiasi cosa che sia un aiuto al morente nazismo ucraino, non vogliono fare niente per l'Ucraina e questo anche nel Partito Repubblicano è accettato. Poi c'è la questione di Israele, che è questa questione stranissima che ho cercato di dire perché è stranissima. Si tratta di soldi, soprattutto per questi senatori, no? Soldi e voti. Ma assolutamente uno come Lindsey Graham è un mostro, è un nazista, bisogna dirlo apertamente. Cioè lei dice noi perché eravamo per Trump eccetera adesso, però non pensate che il gruppo che dovete scegliere tra Lindsey Graham e Biden, perché non è così. Il punto è che tutta questa ideologia, che il potere degli Stati Uniti sta scemando a vista d'occhio. La NATO sta in via di estinzione, sembra un'esagerazione, ma la NATO è in via di estinzione. Quindi, quando ci sono, adesso c'è uno scontro feroce dentro il Partito Repubblicano, lì dovreste guardare, questo dovreste portare all'attenzione di quelli che vi ascoltano, no? C'è un gruppo estremamente intelligente, estremamente coraggioso, come portavoce lo faccio come il colonnello McGregor, colonnello Douglas McGregor, che era il consigliere principale del ministro della difesa nell'ultimo periodo di Trump, molto vicino a Trump. Però McGregor critica questa, non solo critica, dice che assolutamente questi sono individui da fermare, uno come quelli che dicono che bisogna proteggere il genocidio, eccetera, bisogna fermarli. E dice anche apertamente un'altra cosa, cui molti repubblicani si riconoscono, e cioè che tutta la questione di Gaza del 7 ottobre, eccetera, è stata voluta, organizzata dal gruppo di Netanyahu e complici, gli irriducibili, quelli proprio i più razzisti, per portare a termine la liberazione, come dice, la ripulitura razziale di Israele, in cui non c'era più la Cisgiordania, in cui non c'era più Gaza, ed erano tutti puramente di razza pura, insomma. Lui dice: questo è una cosa mostruosa. Dire poi che siccome noi, dice Lindsey Graham, noi abbiamo bombardato con la bomba nucleare Hiroshima e Nagasaki, allora anche lui ha il diritto, lui sarebbe Netanyahu. E lì si deve fare un mea culpa storico, cioè si deve riconoscere, e gente come McGregor lo riconosce benissimo. No, quello fu uno sbaglio, quello fu un crimine. Cioè, buttare bombe nucleari sulla popolazione dicendo che questa accelerava la fine della guerra è un crimine, ed è un obbrobrio, però è stato il punto di vista militare americano dalla guerra civile. Almeno così in teoria, come proclamazione. Tu sai, la guerra civile tra nord e sud negli Stati Uniti, ci fu Grant, il generale Grant, che disse: vi dovete arrendere senza condizioni, disse al sud, no? A parte il sud, sì, erano gli schiavisti, eccetera, però c'era anche popolazione, quindi altrimenti vi ammazziamo. Che poi non fu neanche così cruenta, però da quel momento c'è stata questa idea: noi, vittoria significa vittoria senza condizioni. Cioè, noi vinciamo sulla Germania, ma non è tanto, semplicemente vogliamo fuori il nazismo. Noi distruggiamo intere città attraverso, la forza aerea, noi bruciamo Dresden. Questo è sbagliato, e adesso è arrivato il momento della resa dei conti, cioè della resa dei conti ideologica e spirituale quasi, no? Non possiamo. Non si può accettare di fare una cosa del genere, che per noi le guerre sono la distruzione totale del nemico. La guerra, dice McGregor, che a questo punto dovrebbe essere un generale, ma Obama gliel'ha impedito. La guerra, quando vinci, non significa che tu devi ammazzare la popolazione vinta, significa che tu devi trovare una pace accettabile. E chiaramente quello che succede in Israele è che questi vogliono fare una distruzione completa. Fin dall'inizio, questo era il piano, questo era quello che è successo con il 7 ottobre. Questi vogliono finalmente conquistare il territorio israeliano e la purezza di sangue, purezza di sangue. Questo ha molta risonanza. Quello che dice McGregor risuona molto negli Stati Uniti. E gli Stati Uniti, se volete analizzarli, adesso in questo momento drammatico, drammatico ma non necessariamente tragico, potrebbe essere tragico, ma non necessariamente tragico, analizzare questo. Gli Stati Uniti adesso, la popolazione e quello che rimane della leadership non corrotta, deve fronteggiare questi problemi e deve liberarsi di questa ideologia che è stata imposta. Loro devono fare come dire, il gigante scemo che va nel mondo e fa queste guerre continue, distruttive, per conto di persone, di gruppi, io la chiamo la cupola oligarchica, Giulietto Chiesa giustamente li chiamava i padroni universali, per conto di questi signori fanno questa politica di distruzione, eccetera. Adesso questa capacità distruttiva non c'è più, non c'era da vario tempo, perché se considerate le cose, a parte la propaganda, è dalla Seconda Guerra Mondiale che gli Stati Uniti come tali non vincono nessuna guerra. Non hanno vinto in Corea, non hanno vinto in Vietnam, non hanno vinto in Afghanistan, non hanno vinto in Iraq, non hanno vinto neanche in Libia, eccetera, eccetera. Poi tutti gli altri che potete metterci, non so, il Sud America, eccetera. Però adesso non ha la capacità di fare questo e sta emergendo un potere capace di competere e di essere indipendente da questo cosiddetto Occidente. E quindi a questo punto noi avremo qui proprio in questo momento, fino alle elezioni, anche dopo le elezioni, avremo questa necessità di riconsiderare come rifare degli Stati Uniti. Trump dice Make America Great Again, fai l'America di nuovo grande. Ok. Accettiamo pure questo solo. Che significa farla grande? Farla grande significa che tu aiuti Netanyahu a fare il genocidio? No, farla grande significa che tu torni ad essere o diventi una nazione indipendente e sovrana in cui le tue risorse vanno a beneficio e per la prosperità della popolazione che vive negli Stati Uniti, degli americani. Questo è il punto. Essenzialmente Trump ha ricevuto tanto sostegno, ha tanto sostegno per questa idea cruciale. Noi vogliamo essere indipendenti, noi non vogliamo fare il gigante scemo, le guerre senza fine, no? E naturalmente l'hanno catturato in vari modi, gli hanno messo addosso vari consiglieri, uno più mostruoso dell'altro, però l'idea che rimane alla popolazione è qualcuno che li liberi da questa morsa che l'ha tenuti fino adesso. E non è che qui stanno bene, non è che la gente è felice, è ricca, eccetera, non è. L'economia sta scendendo, l'inflazione si può vedere a occhio nudo anche se falsificano tutti i calcoli, eccetera. Quindi adesso, da un punto di vista degli italiani in Italia che guardano gli Stati Uniti, devono capire questo processo in cui gli Stati Uniti sono. È dovuto al fatto che c'è questo contropotere, chiamiamolo così, che diventa egemonico fra un po', che è sulla via dell'egemonia. Non lo so, può darsi, certo, ma ci deve essere adesso un ripensamento, una considerazione interna, cioè se io divento un potere che, come aveva detto Trump ai suoi votanti, ai suoi seguaci, no? Noi non vogliamo più le guerre senza fine, perché diavolo stiamo in Medio Oriente? E allora gli hanno detto, guarda, stiamo in Medio Oriente perché c'è il petrolio. Ma chi se ne frega, facciamocelo noi il petrolio, facciamolo noi l'energia, facciamo noi un piano di sviluppo, no? Come insomma, in Europa Xi Jinping ha parlato con Macron, si dice di questa grande ferrovia veloce che va dall'Atlantico francese fino a Shanghai, e che potrebbe trasportare e potrebbe avere anche trasporti pesanti, quindi insomma rivoluziona tutto, è la nuova transiberiana, no? Grandi progetti negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti che hanno distrutto le loro infrastrutture, a parte i ponti che crollano, le ferrovie che non funzionano, le città che cascano a pezzi, eccetera, ma fate un piano di sviluppo fate voi una grande ferrovia veloce dall'Atlantico al Pacifico, perché tanto voi ce l'avete la possibilità, è tutto Stati Uniti, no? Cominciate a concentrare le vostre ricchezze sugli Stati Uniti. Quando gli hanno detto i suoi consiglieri, forse anche il suo genero dei genere, ha detto sì, guarda, si può fare, noi facciamo un accordo tra arabi e israeliani, loro si occupano e noi possiamo ritirare le nostre forze, non ci interessa, ci facciamo il petrolio in casa, eccetera. E quello era il piano, penso, quello che era inteso come il piano Abrams. Però da un punto di vista... C'è un punto di vista, come dire, moralistico ingenuo e poi c'è un punto di vista machiavellico. Machiavellico, è un punto di vista morale, non moralistico, ma morale. Non dice, Machiavelli è un delinquente, fine giustifica i mezzi. No, se l'andate a leggere bene, è qualcosa di completamente diverso. È come stabilire una repubblica invece di un'oligarchia. Quindi adesso, come si portano avanti questi punti fondamentali, quelli che erano i punti fondamentali per cui il pubblico ha seguito Trump. Cioè diventiamo una nazione indipendente. Ma non è che per fare questo io devo fare il genocidio contro i palestinesi o devo fare guerre coloniali o cose del genere, lasciare ai vassalli. No, anche perché già da adesso, ma fra un po' sarà molto più chiaro, gli Stati Uniti non avranno più il potere di dire, fare. Adesso parlano, dicono ai russi, dovete fare così, ai cinesi, dovete fare così. Ma in realtà non hanno il potere di imporre niente, tutte le minacce che hanno fatto. Chi è rimasto? È rimasta l'Europa. Cioè noi siamo l'ultima foglia di fico di questa oligarchia diabolica. Noi, italiani, francesi, tedeschi, eccetera. Come popolazione che ci siamo fatti imporre questi governi che ci opprimono e che ci portano in questi progetti, ci hanno portato al Covid, adesso ci portano alla guerra generale, se potessero, no? Noi dobbiamo dire basta, non hanno più quel potere che pensano di avere, basta. Ai russi hanno detto, vabbè, ma c'è l'articolo 5 della NATO che dice che se un paese viene attaccato, poi tutti gli altri dovranno intervenire e quindi c'è la guerra. Beh, i russi sanno benissimo che i centri logistici da cui partono gli aerei capaci di portare bombe nucleari, i centri logistici soprattutto inglesi, sono in Romania. Per ragioni che dovremo analizzare un'altra volta, questo disgraziato paese si è fatto portatore di questa pazzia. Quindi i russi dicono sì, voi ci attaccate dalla Romania, noi attacchiamo le vostre basi in Romania. Ma dopo la NATO, eccetera. Ok, i russi, mi sembra di capire, hanno accettato anche questo. Vabbè, allora fate l'articolo 5 e fatelo, che non è che ci facciamo ammazzare perché voi ci minacciate con l'articolo 5. Però, dico io, Francesco, se veramente, se arriva il momento in cui c'è la possibilità di chiedere all'Italia, ok, dichiara l'articolo 5 e mettiti in guerra. L'Italia con la NATO c'è una rivoluzione, cioè la NATO si sfascia, cioè già sta in decadenza e la gente non riesce a vedere per la grande rumore della propaganda. Ma se si arrivasse a un punto cruciale, uno scontro con la realtà, ok, adesso andate in guerra, mandate i vostri figli a morire ammazzati in Ucraina o in Polonia e Romania, col cavolo, ci sarebbe subito una reazione e la NATO non potrebbe più far finta di esistere, sparirebbe. Noi siamo arrivati a questo punto. Quindi tu so che sei molto
Bluff,
interessato.
Umberto. La
Prego.
NATO è un bluff, quindi.
La NATO a questo punto è un grande bluff. Un grande bluff, e ti dirò di più. Sì, ma guarda, hai visto che hanno fatto i finlandesi, gli svedesi, adesso sono entrati. Beh, state a guardare quello che sta succedendo veramente in Finlandia, in Svezia, ma anche in Germania. La gente si sta ribellando. Cioè, gli svedesi la NATO gli ha chiesto, cioè gli americani hanno chiesto, gli angloamericani, adesso mettiamo le bombe nucleari lì. Ah, sì, certo. Ma solo in caso di guerra, solo se c'è una guerra, ok? Per adesso no, non le vogliamo le bombe. E in Finlandia c'è un fenomeno di massa, la gente sta dicendo: ma che cavolo, come si dice, che cavolo abbiamo fatto? Ci eravamo tenuti fuori per tanto tempo, stavamo così bene e ora ci siamo messi la NATO. Ripensamento, ripensamento. In Svizzera, che dice noi eravamo il paese neutrale, eccetera, adesso non è che siamo entrati nella NATO, però adesso dobbiamo fare questo gioco, ma perché? Grosso sbaglio. Allora mandano i loro emissari ai russi, dice, guarda che noi siamo ancora neutrali, eh? Non è come dicono i giornali americani, inglesi, che noi siamo passati dall'altra parte. E in Italia lo stesso, c'è un'apertura delle menti e l'unica paura è sì, ma noi abbiamo tutte queste basi nucleari, come facciamo? Voglio dire, non è quello il punto determinante, perché non è che una base fisica poi determina quello che fa il paese e quello che fa la gente. Cominciamo, per esempio, i partiti, quello è un problema. Se ci fosse in Italia un partito che pone come uno dei punti qualificanti, basta con la NATO, ma non così parolai, basta con la NATO perché adesso c'è un'alternativa, quindi non è che dobbiamo fare la guerra agli Stati Uniti o invadere Piccadilly Circus della Londra, ma dobbiamo fare in modo che la gente cominci a ragionare, cominci a capire, cominci a vedere che c'è questa possibilità. Possiamo essere indipendenti, dobbiamo essere indipendenti perché perdiamo tutto e in più guarda quanto abbiamo da guadagnare. Allora tu vedi che la visita di Xi Jinping in Serbia e in Ungheria ha cambiato le cose per la NATO e per l'Europa, Bruxelles. Perché? E questo è molto rilevante per la questione che interessa a te, ma che sta succedendo negli Stati Uniti? Negli Stati Uniti sta succedendo che l'Ungheria di Orbán, paese e persona molto molto vicini a Trump, Orbán è molto vicino a Trump. Trump lo loda ogni 5 minuti e Orbán loda Trump ogni 5 minuti. Lo fa intervistare da Tucker Carlson. È diventata una figura popolare qui in questi circoli, diciamo, repubblicani, conservatori, no? Però Orbán ha detto, ma oggi l'ha ripetuto un'altra volta, che lui non approverà niente contro la Russia, peggio che mai. Ma in più, investimenti fatti dalla Cina hanno creato una simbiosi tra Ungheria e Cina, quindi si tratta del primo paese NATO che di fatto sta scappando dalla NATO e non c'è bisogno neanche che lo faccia con una carta protocollata, lo fa di fatto, no? La Serbia è un esempio ancora più importante per paesi europei, perché la Serbia ha avuto la fortuna di non essere entrata nella NATO. E adesso ha stabilito un'alleanza che dai toni del comunicato che hanno fatto Xi Jinping e Vucic è praticamente un'alleanza difensiva anche militare tra di loro. Non permetteremo che forze esterne impongano la loro volontà alla Serbia. Noi, Cina, con tutta la nostra potenza che è economica, gli faremo tutte le strade, le ferrovie, gli investimenti in industria,
Oppure
eccetera.
che l'ambasciata cinese fu bombardata dagli americani al tempo della guerra, ecco, e magari non l'hanno della fine della guerra degli anni 90, magari i cinesi che hanno memoria lunga non l'hanno dimenticato.
No, assolutamente no. Ma se tu fai caso, tutto il viaggio di Xi Jinping è stato anche simbolico, è stato molto pratico, ma simbolico. Per i cinesi i simboli e anche la poesia sono molto importanti. Se voi guardate i discorsi di Xi Jinping, inizia con una frase poetica, tipo la primavera, così, dice, ma che è? Noi cinici, così, tecnocrati, dice, ma che è queste stupidaggini? Invece no, perché quello dà l'idea alla gente del quadro generale di dove stiamo. Ecco, sta venendo fuori una nuova primavera. No? Addirittura mi sembra in Ungheria lui ha ricevuto i fiori da una signorina e ha detto: ma questa signorina la riconosco, è quella che 15 anni fa mi portò i fiori da bambina. E allora questa bambina che cosa simbolizza? Simbolizza l'amicizia tra i cinesi e voi, che da una piccola bambina sono diventati questa splendida signorina, no? E tutti lo capiscono quello, no? E in Francia lui è andato ufficialmente per celebrare l'anniversario del riconoscimento ufficiale della Cina da parte della Francia sotto il generale De Gaulle, l'ultimo grande indipendentista anti-oligarchico. E in Serbia, come hai detto tu, a Belgrado, io mi ricordo benissimo perché stavo lavorando proprio sul Balcani a quel tempo, nel 99 era l'anniversario 7 maggio del 99 la guerra, il bombardamento della Serbia e della Jugoslavia con gli aerei che venivano dall'Italia e passavano sopra la casa di mia madre di Ascoli Piceno, disse: Umberto, ho sentito passare gli aerei, sembrava come la seconda guerra mondiale. Questi bombardarono tra l'altro l'ambasciata cinese, e l'ambasciata cinese fu bombardata perché sembra che avessero captato lì degli strumenti che potevano vedere gli aerei invisibili. A quel tempo avevano fatto questi aerei che non potevano essere visti dai radar, no? E pensavano che adesso bombardiamo a rotta di collo, nessuno ci può fare niente. Quindi questo bombardamento, tra l'altro non permesso neanche dall'ONU, era anche un modo per verificare gli armamenti che tu avevi, per fare le prove di come funzionavano le tue armi. Il giorno 2 dei bombardamenti, i serbi gli fecero fuori l'aereo invisibile, miracoloso, e ci fu una grossa crisi, e questi andarono matti e decisero di bombardare l'ambasciata cinese, se vero o falso. Poi dissero che era stato un errore di mappe, cosa, io ho visto le prove, cioè non sono segrete, è assolutamente impossibile, cioè non esistono mappe, tipo un pezzo di carta con un disegno, dice qui c'è l'ambasciata cinese e mi sbaglio, e vengono verificati in tempo reale quando fai quel tipo di bombardamenti, tu lo fai non 5 minuti prima, ma in tempo reale cosa stai colpendo. Quindi assolutamente impossibile. E lui, dopo che era andato da Macron, Xi Jinping, Macron gli ha detto: guarda, noi vogliamo essere amici tuoi perché ci interessano tanto economicamente, ai nostri industriali interessa tanto la Cina, hanno firmato fior di trattati, però ti devi staccare dalla Russia. Dopo di quello gli ha fatto la sorpresa, perché all'inizio non era contemplato, quando stavano programmando il viaggio, di andare in Serbia per ricordare il bombardamento dell'ambasciata cinese. Ha detto: questi martiri, tre cinesi uccisi sotto i bombardamenti NATO, sul sangue di questi martiri è cementata la nostra amicizia, la nostra alleanza. Quindi ha rivoltato completamente la frittata, e adesso tu hai due paesi europei che sono alleati della Cina. E la Cina l'hanno staccata dalla Russia? Ma manco per niente, perché adesso, fra un paio di giorni, Putin starà a Pechino, in cui chiaramente Xi Jinping e Putin discutono tutto. Cioè l'idea che... Ho visto un articolo oggi sul New York Times che faceva pena, si arrampicava sugli specchi. Sì, ma dopo se Putin va troppo vicino a Xi Jinping, poi gli europei si arrabbieranno con Xi Jinping, gliela faranno pagare. Cioè, l'idea che gli europei gliela fanno pagare a Xi Jinping è ridicola, no? È ridicola. Xi Jinping, la Cina sta aprendo in tutto il mondo, e poi ha un mercato interno che tipo il mercato che aveva tutto il mondo, non so, 100 anni fa. Loro, la leadership cinese e russa, discutono tutto e decidono tutto insieme. Se qualcuno ha fantasie che questo non è vero, che ce ne sono le gelosie, eccetera, eccetera, non ha capito niente di quello che sta succedendo e di quello che succederà. E questi paesi sono autonomi adesso, sono autonomi economicamente. La Russia, tra l'altro, è ancora più autonoma. Cioè, le armi che produce la Russia vengono prodotte tutti con risorse russe, sia risorse come forza lavoro, sia risorse minerarie di altro tipo. Cioè, la Russia potrebbe produrre, fare tutta la catena senza prendere uno spillo dall'estero, no? Potrebbe. La Cina un po' di meno, ma si sta avviando su questo. Insieme sono un blocco veramente inossidabile, no? E hanno ribadito che la loro alleanza è a prova di fuoco, è per sempre. Questo ribadiscono, e adesso con l'incontro tra Xi Jinping e Putin a Pechino, voglio vedere che cosa si inventerà, non so, Kirby o Blinken, che ormai è soltanto una questione di propaganda, di verbosità parolaia, non c'è niente di reale, non c'è niente, adesso l'Ucraina vincerà, cioè dicono queste cose assurde che nessuno veramente crede. Quindi, di fronte a questo, non è il caso che noi italiani cominciamo a fare qualcosa di più concreto?
Questa è una bella domanda.
Tu che dici, Francesco?
Noi stiamo lavorando proprio in questa direzione. Allora ci saranno le elezioni europee, cercheremo di portare una buona parola dove è possibile. Io ti ringrazio molto, Umberto, per questa lunga disamina. Come hai visto, sono rimasto in religioso silenzio, intervenendo il meno possibile, perché erano tanti gli argomenti da affrontare. Come sempre, insomma, tu sei abituato a legare i puntini. Grazie, Umberto Pascali.
Arrivederci, grazie Francesco, saluti a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
Bene, grazie cari amici di Visione TV per aver seguito questo importante approfondimento. Come sempre vi chiediamo sostegno per la nostra TV libera e senza finanziatori esterni. L'unico nostro modo per continuare a rimanere insieme a voi è quello di ricevere le vostre donazioni tramite bonifico, tramite PayPal, oppure abbonandovi sul nostro sito visionetv.it. È sempre disponibile l'ultimo numero del nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo, un numero imperdibile dedicato alla costruzione criminale della follia psicopandemica, una testimonianza dal valore storico che deve rimanere nelle case di ognuno di voi. Potete acquistare questo numero sul nostro sito visioneeditore.it. L'8 e il 9 giugno si voterà per le elezioni europee. Democrazia Sovrana Popolare sarà presente nella circoscrizione Centro, Umbria, Lazio, Toscana e Marche. Un voto per Democrazia Sovrana e Popolare, un voto per l'Italia. Grazie a tutti voi, una buona giornata.